La natura dell'anima, lezione 35esima. Allineare i Deva mediante la cerimonia della vita. Partecipazione al rituale formale e informale. Di allineamento dei Deva. Il corpo di luce del Cristo, Selah Aum. Il corpo dell'umanità, Selah. L'uso del suono, il cervello e il sistema nervoso centrale nell'allineamento formale. Il mezzo di espressione e quindi di scambio del discepolo è il corpo di luce eterico del Logos planetario. Noi lo vediamo al principio come una vita una, un grande Deva di luce la cui sostanza entra in tutte le parti della vita una, in una totalità integrata, le permea e le mantiene nella giusta relazione. E qui si sta parlando del Deva, di quel grande corpo di luce eterico che è il Deva planetario, attraverso il quale il proposito del Logos planetario entra in manifestazione. Per quanto riguarda il nostro pianeta, la sfera buddhica è il punto di origine, o più correttamente, la porta d'ingresso di questo corpo di luce nelle sette sfere vibratorie dell'attività planetaria. Così, attraverso questo mezzo di espressione, la vita del nostro Logos scorre entro e attraverso tutte le parti della sfera buddhica, l'habitat naturale dell'anima, che è il cuore della vita logoica. Noi sappiamo quindi che si sta parlando qua di quel corpo di luce fatto di sostanza buddhica, che è quella appunto che l'anima crea. Stiamo parlando appunto del Deva dell'anima planetaria, il corpo di luce del Logos planetario, ed è fatto di sostanza buddhica, della sostanza dei sette sottopiani della sostanza buddhica, naturalmente fatto, cioè realizzato, creato, con i quattro principi sostanziali che si trovano appunto nella sostanza buddhica, a dire suono, luce, colore e vibrazione. Nell'ordine sono luce, suono, colore, vibrazione. Bene, soffermatevi un momento a considerare la sfera buddhica come il cuore che distribuisce la vita del Logos attraverso tutto il pianeta, mediante un grande Deva di luce che emana in forma sferica dal suo centro alla sua periferia. Così quella vita arriva dirigendole nelle vicende dei sette piani o sfere di materia vibrante che costituiscono il corpo fisico logoico. Ora noi dobbiamo vedere tutto questo dal punto di vista del Logos e quindi del piano fisico-cosmico. Sappiamo che tutta l'evoluzione delle monadi divine, che sono quelle scintille del fuoco unico, del fuoco logoico, tutto ciò avviene in quei sette piani, sette sottopiani del piano fisico-cosmico. Ma per noi il piano fisico-cosmico, quei sette sottopiani, per noi, in realtà, sono i sette piani o le sette differenziazioni principali della sostanza, che a loro volta, quindi dal piano logoico fino al piano fisico, ripetiamolo, logoico, monadico, atmico, buddico, manasico, astrale o kamasico e fisico. Bene, questi sono i sette sottopiani del piano fisico cosmico che dal nostro punto di vista planetario sono i 7 piani di differenziazione della materia, e a loro volta ognuno di questi 7 piani è suddiviso in 7 sottopiani, così componendo le 49 differenziazioni vibraterie planetarie, quelle che ci riguardano più da vicino. Ecco, in queste la sostanza buddhica è la sostanza principale in cui l'anima crea il proprio deva dell'anima, cioè questo essere, questo corpo di luce che irradia in tutti questi 7 piani. Attraverso questa vita emanante che è amore, l'anima consapevole, secondo la sua coscienza, ha accesso a tutte le 7 sfere di attività planetaria ed espressione in esse, poiché questo deva non solo ha l'aspetto della vita, ma è anche il veicolo della coscienza. Quindi il deva dell'anima, che è un deva di sostanza buddhica, è il corpo di luce, ma è anche il veicolo della coscienza dell'anima planetaria. Considerato dalla prospettiva che lo vede nella sua totalità come vita una, esso è il deva dell'anima, il corpo di luce eterico del Logos stesso. È naturalmente quindi il deva dell'anima planetaria, perché il nostro è il Logos planetario. Questo è il terzo aspetto in manifestazione fatto di luce, suono, colore e vibrazione, come dicevo poc'anzi, o il riflesso di questi principi sostanziali del piano buddico, il cui riflesso per l'appunto sono gli elementi di terra, aria, fuoco ed acqua, i 4 eteri, i 4 elementi che noi troviamo nel piano fisico, i 4 eteri più il gassoso, liquido e solido, quindi nell'ultimo piano o nell'ultimo sottopiano del piano fisico cosmico, quello per l'appunto che si chiama piano fisico, a sua volta suddiviso in 7 frequenze vibratorie, che sono i primi 4 eteri e poi il gassoso, liquido e solido. Ecco, in questo piano i 4 elementi di terra, aria, fuoco ed acqua sono il riflesso di quei 4 principi sostanziali che sono suono, luce, colore, vibrazione. Per quanto riguarda il discepolo nei 3 mondi, questa grande, cioè nei 3 mondi vuol dire nei 3 campi dello sforzo umano, nelle 3 dimensioni del mentale, emotivo ed eterico fisico, questa grande vita nel suo aspetto più alto è il signore dell'evoluzione devica, l'energia e la sostanza del Cristo. Quindi questo corpo di luce, che è il corpo di luce eterico logoico, è il corpo di luce del Cristo nel suo aspetto più alto. E attraverso questo deva, che è il Cristo, che è attraverso questo che il Cristo rende nota la sua presenza al discepolo meditante. Quindi dal punto di vista del discepolo, questo grande deva dell'anima è l'angelo della presenza, colui che porta entro il discepolo la presenza del Cristo. Ed è attraverso questo deva che si rivelano i suoi piani e il proposito del Cristo, che sappiamo essere il cuore della gerarchia spirituale, e quella esseità, quel grande campo d'energia, per dirla in termini della fisica quantistica, che accoglie, poiché la sua nota è quella di amore, amore puro, amore cosmico, accoglie entro di sé il proposito di Shambhala, cioè del Logos planetario, la mente planetaria. Bene, la volontà planetaria, quella volontà del nostro logos planetario viene accolta dall'energia e dalla esseità del Cristo e quindi portata in forma attraverso il Deva dell'anima, che è il corpo di luce del Cristo, l'anima planetaria, e quindi in sé è il corpo del Logos attraverso il corpo del Cristo. Vedete, l'uno entro l'altro, ed è questo grande amore, questa grande energia d'amore che il Cristo ancora su tutta l'umanità e su tutto il pianeta. Il discepolo la riceve e la sente dentro di sé come l'angelo della presenza. Quindi il Deva dell'anima e l'angelo della presenza sono la stessa creatura, lo stesso corpo di luce, quel corpo di luce del Cristo, che dal punto di vista del discepolo viene percepito come la sua presenza. Ed è attraverso questo Deva che si rivelano appunto i suoi piani e il proposito. Cristo, che è la monade, è il Cristo adulto, il Cristo risorto, è la monade, quella scintilla del fuoco logoico, quella punto focale del fuoco logoico. Infatti, Cristo è il principio redentore nella vita planetaria. Il grande Deva di luce è lo strumento di tale redenzione, quindi il suo corpo. E noi esseri umani siamo e dobbiamo divenire e manifestare quel Cristo entro la forma. Questo è il nostro compito. E quindi quello strumento, quel Deva di luce, che è lo strumento di tale redenzione, che dà corpo causale a ciascun punto focale del fuoco logoico, punto focale a ciascuna monade del fuoco logoico entro la sfera buddhica. Infatti, quello è il punto causale, il Deva dell'anima, anche dell'anima individuale, che poi nel primo sottopiano del mentale superiore, la cui proiezione è il corpo causale. Quel corpo causale che si incarna, è l'anima incarnata, il loto egoico, il corpo causale. Quella proiezione dell'anima o quella parte dell'anima, dell'anima spirituale adombrante, che si incarna e viene a contatto appunto e costruirà la sua forma, cioè la persona, i quattro Deva della persona, il Deva del corpo mentale, il Deva del corpo emotivo, il Deva del corpo eterico, il Deva di apparenza, che a sua volta darà vita alla forma del corpo fisico, adombrando o comandando gli elementali, che sono Deva minori, i Deva mattoncini, diciamo per quanto riguarda l'eterico e per quanto poi riguarda anche gli elementari o i Deva, i mattoncini della materia densa. Allora, abbiamo compreso quindi il grande compito di portare quel corpo di luce, il corpo del Cristo, il corpo dell'anima planetaria in manifestazione. Così il corpo dell'anima dell'uomo non è che una parte del grande Deva di luce, il corpo di Cristo, nel processo di redenzione della materia. Ecco, abbiamo compreso quindi che ecco perché l'essere umano è figlio, è in fieri quel Cristo che deve essere portato in espressione ed è figlio di Dio, così come il Cristo è figlio del Logos. Tutti quanti noi siamo figli del Logos planetario, figli di Dio, e quindi siamo dei Cristi che devono manifestare la cristicità, che è il piano divino di evolutivo per il pianeta, e la devono manifestare entro delle forme coerenti. Questo è il nostro compito. Forme coerenti che manifestano il piano o il corpo di Cristo, il piano divino evolutivo per il pianeta. Al completamento di tale redenzione, la periferia del Deva dell'anima viene infranta, permettendo alla vita e alla coscienza di fondersi con quella vita della quale parte. E questo è proprio quello che avviene alla terza iniziazione, quello che avviene terza e quarta iniziazione, perché incomincia la terza e si completa come processo nella quarta iniziazione, quella appunto dalla trasfigurazione alla crocifissione, quella che permette di liberarsi anche del corpo causale e di far sì che si fonda la monade con la persona che è ormai redenta. Ecco, quindi vita e coscienza diventano uno, spirito, coscienza e materia diventano uno e vi è il ritorno alla casa del Padre. Questo è il senso di tutto il nostro viaggio, come monadi che attraverso l'anima si incarnano per sperimentare la materia, creare forme adeguate, redimere la materia stessa attraverso questa limitazione entro la forma, e così la coscienza può portare con sé la materia redenta e riunirla allo spirito. Quindi parliamo del piano divino per l'umanità, in quanto tenuto in focalizzazione dalla mente del Cristo. La mente del Cristo, che è il cuore del Cristo, poiché mente e cuore nel Cristo sono uno. La mente del Logos, attraverso il cuore del Cristo, diventa la mente del Cristo. Quella focalizzazione entro la quale è tenuto il piano. Quella focalizzazione è il grande Deva di luce, il cui nome, per quanto è possibile tradurlo in un suono articolato, è Selaum. Il significato di questo nome è il piano. E questo Selaum è il nome del piano e del corpo, cioè del Deva, del corpo del Cristo. Selaum. E può essere conosciuto solo mediante la meditazione ed è espresso solo mediante l'amorevole servizio. Quindi questo Selaum, che è il corpo di Cristo che porta il piano divino in manifestazione, deve essere conosciuto e svelato. Ed allora, il risuonare di questo nome nella giusta combinazione di nomi ed accompagnato dalla conoscenza dell'intento divino invoca l'intervento divino nella vita e nelle vicende dell'umanità. La diffusione di questa informazione avviene in preparazione di quel tempo, nell'ultima parte del XX secolo, quando il gruppo dei discepoli nel mondo, con uno sforzo coordinato, invocherà la riapparizione del Cristo in un'iniziazione di massa. Questo, naturalmente, è ciò che è già avvenuto, perché parla della fine del XX secolo, ma è iniziato alla fine del XX secolo e viene portato continuamente avanti attraverso il lavoro di tutti i discepoli, sul sentiero della prova e i discepoli accettati, e quindi tuttora è in progresso, in progressione, e siamo tutti chiamati a svolgere questo compito di servizio. Questo, tuttavia, deve essere preceduto da molti cambiamenti, sia nella coscienza, sia nelle vicende dell'umanità. L'integrazione di tutti i discepoli in uno sforzo di gruppo nel mondo verso la riabilitazione e il riorientamento della massa deve avvenire quasi subito, se si deve trarre vantaggio dal ciclo di opportunità. Siamo in questo ciclo di opportunità, ma il ciclo di opportunità si chiuderà prima o poi. E potremmo non fare in tempo a cogliere questa finestra di opportunità. È per quello che il lavoro va intensificato, ed è il lavoro di portare in manifestazione il piano divino, il corpo di Cristo, entro l'umanità, perché le masse possano risvegliarsi ad esso, alla cristicità, al compimento e alla manifestazione del piano divino sul pianeta, che è un piano di amore, è il piano che porta in manifestazione la verità, la bontà e la bellezza. Questo sforzo andrà avanti mediante la pratica da parte di quei discepoli della vera cerimonia della vita, poiché tale cerimonia viene rivelata con l'arrivo del settimo raggio e quindi ci viene rivelata ora, perché questo insegnamento è proprio l'insegnamento del settimo raggio. Quindi ci viene rivelata la cerimonia attraverso la quale precipitare in modo coerente le energie divine e portare il cielo in terra, un nuovo cielo e creare una nuova terra. Questo è quello che si presenta ora come opportunità per l'era di Aquarius. Bene, la coscienza della vita una viene identificata come il Cristo. Il corpo della vita una è identificato come se la aum. Il Cristo pronuncia tale corpo in esistenza. Vedete? Lo sentite? Pronuncia tale corpo in esistenza come il verbo che si fa carne. E il discepolo del Cristo diventa il suo custode, il suo trasmettitore e il suo punto focale di precipitazione in apparenza manifesta. Quindi vedete, monade, anima, persona. Questo è l'allineamento. Questo è il compito. Ora, guardiamo alla corrispondenza inferiore di questo grande Deva, cioè la rete eterica del corpo dell'umanità. E qui siamo proprio negli eteri inferiori, quelli del fisico, del piano fisico, va bene? I quattro eteri più quelli che non sono più eteri ma sono il gassoso, liquido e solido, cioè il piano fisico denso. Allora, la rete eterica del corpo dell'umanità è la corrispondenza inferiore del grande Deva dell'anima planetaria, il grande corpo di luce del Cristo, quel se la aum. Tutti gli esseri umani vivono, si muovono e danno il proprio essere entro una grande rete di sostanza eterica che è un'emanazione di questo Deva di luce, perché è il suo riflesso nei piani inferiori, nel piano eterico, quindi nel piano fisico, quello che noi chiamiamo eterico-fisico. Essa li tiene in relazione reciproca ed è il mezzo attraverso cui le energie della vita del regno umano circolano attraverso tutte le sue molte parti. Questa rete, mentre è un'emanazione e quindi una parte di una vita ancora più grande, perché sappiamo che ogni vita crea a sua volta un organismo e una vita inferiore che è sua parte, quindi con una parte di sé il logos crea, con una parte di sé l'anima crea e quindi con una parte di noi creiamo le forme coerenti al piano divino. E quindi abbiamo compreso, no, tutte le sue molte parti, ma questa rete, mentre è un'emanazione e quindi è una parte di una vita ancora più grande, è anche una vita in sé, un altro grande Deva che è il veicolo della coscienza umana. Così come il corpo di luce del Cristo è il veicolo della coscienza planetaria, ecco che il grande Deva eterico dell'umanità è il veicolo della coscienza umana, cioè la coscienza che è identificata nella persona. Esso risponde alla mente della massa, che è di natura insieme astrale e mentale, cioè emotiva e mentale al tempo stesso, che riflette le condizioni di quella mente nel mondo delle vicende umane attraverso i Deva di apparenza, quindi di quella mente planetaria, di quella mente dell'umanità che è kama e manas, che è desiderio e pensiero, ebbene, creando questo deva, grande deva di apparenza. Il suo nome è Selah, e la sua risposta è a ciò che lo raggiunge attraverso un cervello, cioè è lo strumento, il cervello sappiamo, è lo strumento di decodifica, cioè l'interfaccia tra l'anima e la persona. E quindi Selah, il deva di apparenza, viene comandato dalla risposta che entro il cervello viene costruita con i quattro elementi di aria, terra, fuoco e acqua, che sono il riflesso dei quattro principi sostanziali buddici. Bene, questo ormai lo sappiamo a memoria. Allora qui c'è l'importanza del cervello, l'importanza dell'anima incarnata entro la cavità, di prendere possesso del cervello, di allineare i tre corpi nel corpo mentale, nel centro Ajna. E lì, in unione con il corpo mentale, l'anima incarnata, costruire quella forma pensiero nel cervello, mischiando, manipolando sapientemente quei quattro eteri, quelle quattro sostanze: aria, terra, luce, acqua. Aria, terra, fuoco, acqua. Bene. Quando un discepolo deliberatamente e con un intento consapevolmente formulato fa risuonare il nome Selah sulla nota giusta, la nota che in chiave di Fa, Fa è la nota che corrisponde al quarto sottopiano, perché è la quarta nota nella scala di una ottava, bene, la nota in chiave di Fa, tale deva gli dà la sua attenzione e attua il suo intento mediante la creazione di un deva di apparenza. Quindi il deva eterico viene attirato da quella nota in chiave di Fa, che è la nota del quarto sottopiano, quella che riguarda la persona. E allora lì viene comandato ed esegue quel comando mediante la creazione del deva di apparenza. Quel Fa, che è anche la radice di fare, è la nota della precipitazione entro la materia. Allora, abbiamo già definito un deva di apparenza come la forma pensiero ossessiva che sta dietro l'immagine esteriore e ne controlla i dettagli. Abbiamo detto che è l'interazione tra il deva eterico e la forma elementale. Il deva di apparenza è proprio quel tramite tra il deva eterico e gli elementali, ed è lui che comanda gli elementali in modo che prendano quella forma che il deva eterico gli comanda. È un tramite, ed è l'ultimo gradino della catena di comando, l'ultimo grado, quello che poi, comandando gli elementali, crea la forma. Che cos'è che trasforma un pensiero nelle menti di pochi uomini in opinione pubblica o in una usanza, in un costume, in una moda e via dicendo? Che cosa è che gli dà vita nelle vicende dell'umanità? È Selah, cioè la rete eterica e il corpo dell'umanità, che assume su di sé quel pensiero e gli dà forza vitale, una forza vitale che scorre nella vita di gruppo elementale che la sta aspettando. È quel deva di apparenza, emanazione del deva eterico, che andrà a ossessionare, impressionare in modo costante e definitivo, quindi ossessionare gli elementali. Ma attenzione, il deva di apparenza quindi è la forza vitale del pensiero come fluisce dalla rete eterica in una forma particolare. Quella forza vitale può essere data solo da Selah, quando Selah risponde alla volontà direttiva in un cervello. Perché entro il cervello, abbiamo visto, si combinano quei quattro elementi che daranno poi forma. Quindi, Selah è il nome, la parola della materia, del Deva di apparenza. Selahum è la parola dello spirito che si fa carne, del Cristo, del piano divino, e Selah è la parola della forma che deve essere impressionata da quel Selahum perché possa manifestare il piano divino in terra, entro la forma stessa. Il Deva di apparenza quindi è la forza vitale che ossessiona e porta quella volontà direttiva in un cervello. Quando ad un pensiero di natura mentale o astrale, o entrambi, viene data forza vitale da parte della rete eterica dell'umanità, diventa un'ossessione, poiché il suo potere ora è il potere della natura formale che ossessiona la coscienza dell'umanità. E allora noi vediamo che l'anima attraverso Selahum, cioè il Deva dell'anima, porta quel proposito divino e lo precipita attraverso l'anima incarnata entro la forma. E dall'altra parte la forma, che è quel Selah, il Deva di apparenza, quando è in manifestazione formale, a sua volta ossessiona, cioè condiziona, la coscienza, le coscienze. Quindi l'anima che è coscienza crea una forma pensiero, che diventa una forma apparente, che a sua volta condiziona le coscienze. Come le condiziona? Ma con la risposta di ritorno. È chiaro che quella forma sperimenta se stessa e attraverso la sperimentazione la risposta di ritorno giunge all'anima incarnata e poi all'anima adombrante, che ne fa esperienza e in questo modo rimane ossessionata. Naturalmente dipende da che cosa, da come, qual è l'intento di quella forma e quale tipo di ossessione procura. Vi può essere un'ossessione negativa e un'ossessione positiva. Se quella forma manifesta il piano divino, l'ossessione nell'umanità, cioè nelle coscienze, sarà positiva, sarà coerente con quel piano. Se invece è una piccola forma, una forma volitiva creata da un essere umano per il suo potere personale o da pochi esseri umani, da quelle poche menti che condizionano tutta l'umanità, allora sarà ossessiva in modo negativo, cioè imprigionerà, condizionerà le coscienze umane in modo che rimangano imprigionate in quel desiderio di possesso. E questo lo vediamo. Quello è ciò che è la grande forma pensiero, che è il sistema, quindi il sistema socio, economico, finanziario, che di fatto sta condizionando l'umanità perché non riflette il piano divino, ma riflette quel piano di quelle poche menti che poi hanno ideato quel sistema bancario, quel sistema economico-finanziario, che condiziona di fatto l'umanità e non permette l'espressione dell'amore, poiché essendo un sistema di scambio non permette l'espressione del dono, di quel dono d'amore che è quell'energia che defluisce da ogni essere umano, perché è la sua matrice cristica, e che deve defluire e non affluire. Defluisce per andare appunto a essere, come dire, inseminato in tutti gli esseri umani. È un'energia che deve continuamente fluire, defluire dai propri cuori per andare a toccare il cuore degli altri come un dono e quindi entrando in un altro cuore defluire a sua volta. È questo il vero significato dell'amore, è questo il vero significato del denaro. Il denaro è un'energia di terzo raggio cristallizzata che deve continuamente defluire, cioè fluire, e mai essere trattenuto. Invece il sistema attuale, che è in mano alle forze dell'ostacolo, in mano alle forze oscure, fa sì che il denaro come mezzo venga trattenuto e quindi non distribuito, non fluisce e defluisce. Allora noi dobbiamo sostituirlo col dono, il dono d'amore, perché quel dono defluisce, non è dato in cambio, è dato come dono, è dato da un'anima a un'altra anima, da una coscienza a un'altra coscienza, non deve essere trattenuto, deve vivificare quella forma, quella sostanza e continuamente essere distribuito. Bene, questo è un concetto molto forte ed è quel concetto che dobbiamo introdurre nel nuovo paradigma, il paradigma del dono per la nuova era di Aquarius. Allora, vediamo quindi che questi effetti nella coscienza dell'umanità, considerate quali effetti sulla vita e sulle vicende dell'umanità possono essere generati da un gruppo di pensatori addestrati. Questo è il lavoro del gruppo di discepoli nel mondo, quando assumono la responsabilità di servizio per la preparazione della riapparizione del Cristo, cioè della manifestazione del piano divino sulla terra. La cerimonia di vita che ha a che fare con il mettere insieme Selah Aum e Selah, in modo che il piano divino possa assumere l'apparenza nel mondo degli uomini, questo è, ricordate, questo è, la cerimonia della vita ha questo compito. E ricordate, Selah risponde soltanto alla volontà direttiva come è focalizzata nel cervello dell'uomo, così il piano può essere precipitato soltanto da un gruppo di pensatori addestrati entro il corpo dell'umanità. Ovviamente, Selah risponde alla volontà direttiva, come focalizzata nel cervello dell'uomo, ma quella volontà può essere la piccola volontà della persona, e quindi Selah risponde a quella. Ma naturalmente, quando risponde alla piccola volontà della persona per il potere personale, creerà una forma che sarà distorta. Non sarà una forma coerente con il piano divino, ma coerente con il potere personale di quella persona. È così che si è creato questo attuale sistema finanziario, economico, sociale. Le piccole volontà degli uomini, ma quando quel Selah riceve la volontà direttiva da Selah Aum, cioè dal corpo di Cristo, dal piano divino, da quel proposito di volontà divina, allora è obbligato a creare le forme coerenti. E quindi quando i discepoli e i pensatori che si stanno addestrando in allineamento col piano divino porteranno quel Selah Aum entro il Selah, in contatto col Selah, si creerà il piano divino sulla terra e le forme saranno coerenti e lo manifesteranno. Il suono che emette insieme questi due deva, il suono che li mette insieme, dopo che ciascuno è stato contattato dal discepolo, è l'om. L'uom è il suono che unisce. L'om. Questo suono, se messo sulla giusta nota, la nota in chiave di La, il La, quella nota che è la nota accordante. Ogni musicista sa che se vuole accordare il suo strumento e tutti gli strumenti insieme, che cosa emette? Emette un La. Comprendete? La nota in chiave di La crea un canale tra Selah Aum e Selah, attraverso il corpo di luce eterica del discepolo. Quindi il discepolo diventa mediatore tra il piano divino del Cristo, il piano divino per l'umanità, e il grande deva eterico. Il grande deva eterico, il grande deva di apparenza dell'umanità. Quando è emesso sulla nota giusta, la nota in chiave di Sol, il circuito è completato tra il deva di apparenza creato in Selah e il suo corrispondente superiore in Selaum, senza il messo e il nesso, cioè il tramite del discepolo. Questo protegge il discepolo dalla sua stessa opera. E adesso lo vedremo più avanti, in cui la nota in chiave di La è la nota in cui che fa discendere Selaum e lo fa incontrare con Selah. E la nota in chiave di Sol è quella che porta la risposta di ritorno da Selah, da quella forma creata, verso Selaum, cioè verso il piano divino. La nota che ripercorre la via di ritorno e porta quella risposta di ritorno all'anima e alla monade. Ed è per questo che quella nota in chiave di Sol libera il discepolo da quell'attaccamento della forma appena creata e fa sì che quindi il discepolo possa donare quella forma all'umanità senza rimanerne attaccato. E quando non ne rimane attaccato, quell'esperienza può risalire dalla forma fino alla sua anima e proseguire portando la risposta alla monade che attende che quella forma manifesti il suo proposito. Bene, si compie tutto il percorso della comunicazione a due sensi della catena di comando, dalla monade al deva di apparenza e dal deva di apparenza di ritorno alla monade attraverso l'anima. Bene, questo protegge il discepolo dalla sua stessa opera. Ciò è molto importante, perché se il discepolo inconsapevolmente crea un deva di apparenza e non lo completa, non completa l'allineamento al piano, quello attira l'attenzione di coloro che ne faranno un uso distorto, proprio perché non sarà allineato con il proposito divino, con il Selaum, con l'energia e il corpo di Cristo. In tali casi, quella può anche tornare indietro sul suo creatore, ossessionando la sua mente in maniera sproporzionata al suo fine, quindi distorcendo la sua comprensione e spesso provocando delirio. Se si considera che la sua forza vitale è la forza di Kundalini, si capisce perché sono necessarie queste precauzioni. Perché Kundalini venga gradualmente aspirata, attratta verso l'alto. Occorre che il discepolo si distacchi da quella forma creata e che la luce dell'anima possa attrarre Kundalini verso l'alto e riunirla. È chiaro quindi che quella Kundalini che è caduta, da cui sappiamo il peccato originale, sappiamo la caduta dal paradiso terrestre, la separazione dei due emisferi del cervello e via dicendo, può essere solo risollevata, risorta, fatta risorgere attraverso la luce del Cristo, attraverso quel Selaum che in contatto con Selah redime la Kundalini gradualmente. Bene. E quindi redimi la materia. È tutto connesso. La materia non è nient'altro che appunto quella Kundalini caduta. Ha in sé questo peso. Va bene. Allora. La precauzione è questa. Kundalini non va soffiata dal basso, non va spinta dal basso, ma attratta dall'alto, dalla luce cristica, dalla luce dell'anima. Il discepolo, che è l'intermediario tra i due grandi deva, il deva del Cristo, del corpo del Cristo, e il deva eterico dell'umanità, il deva del corpo dell'umanità, il corpo eterico, in nome della coscienza umana, porta ogni aspetto della sua vita e delle sue vicende in una cerimonia divina che diventa la sua attività di servizio. La magia cerimoniale è un concetto che, se avvicinato in modo non corretto, può risultare in un grandissimo annebbiamento. L'annebbiamento, ricordate, è l'interpretazione cui la coscienza astrale dà a una verità. E quando si impossessa l'identificazione emotiva, l'identificazione della coscienza nel corpo emotivo che travisa quella realtà. La travisa perché il corpo emotivo si mette in subbuglio, in movimento disordinato, se non è coordinato dall'anima e quindi dalla mente. E allora l'interpretazione attraverso il corpo emotivo è annebbiamento astrale, impedisce di cogliere la verità e la realtà per quello che sono. Ed ecco che allora la cerimonia della vita deve essere fatta in un corpo quieto e purificato, nei tre corpi allineati e coperti, il mentale, l'emotivo e l'eterico-fisico, in modo che quel Deva, quel Selaum, quel Deva del Cristo possa essere precipitato e accolto da Selà. Bene. Allora l'illusione della cerimonia ne fa un atto esteriore, senza un significato interiore. E noi crediamo di fare la cerimonia della vita, ma invece stiamo solo scimmiottandola, perché se lo facciamo concentrati nell'emotivo, ebbene, ci esalteremo emotivamente, pensando di essere diventati dei maghi bianchi, ma invece faremo solo un'esecuzione superficiale, la brutta copia, la scimmiottatura di quella cerimonia. Dobbiamo coglierla interiormente, dobbiamo coglierne il significato profondo e farlo vivere dentro di noi. E questo è il caso di molte delle cosiddette cerimonie in uso al giorno d'oggi. Vengono solo prese formalmente e non per il significato profondo che in esso è celato. Bene, allora la vera cerimonia della vita è uno stato interiore dell'essere che è canalizzato in ogni atto esteriore. Cominciamo con quella coscienza che sa di essere divina, vale a dire parte della vita una. Quando essa, coscienza, apre gli occhi alla mattina, cioè si sveglia, è con la piena comprensione di questo fatto. E per questo motivo, è con profondo apprezzamento della vita che essa saluta un nuovo giorno. Quindi quando si sveglia al mattino, è consapevole della cerimonia della vita che si svolge ogni giorno, consapevolmente comprendendo ed apprezzando la vita per quello che è. Essa consacra se stessa, coscienza e mezzo, quindi coscienza e corpo, i suoi corpi, coscienza e persona, e tutto quello che ha a quella vita. Questo essa fa in amore nella parte interiore del suo essere. Questo è cerimonia. Ogni cosa che contrasta la sua visione, il suo pensiero o sentimento, riceve il suo amore ed apprezzamento, perché è parte della vita una. Essa è consapevole e comunica con Dio con il solo linguaggio ammissibile tra Dio e l'uomo, cioè lo scambio di amore, il dono di amore. Bene, questo è ciò che un discepolo incomincia a percepire. Quale che sia la routine della mattina, è una parte della cerimonia, poiché viene compiuta dal discepolo con la profonda realizzazione del significato più profondo della vita. Quanto più anziano e più saggio è il discepolo, tanto più grande è la sua conoscenza di questo significato, e tanto più potente quindi è e sarà la sua cerimonia. Ed ora prendiamo in considerazione i vari gradi della cerimonia, cioè i vari gradi di comprensione della cerimonia, appunto rispetto al discepolo, alla sua posizione sul sentiero, quindi al suo grado di consapevolezza. L'aspirante che sta tentando di diventare un discepolo accettato può iniziare questo cerimoniale con una tranquilla contemplazione della vita una mentre compie le sue faccende quotidiane, dopo essersi alzato e preparandosi per la giornata. È quello che viene fatto nella meditazione mattutina, quindi con il contatto entro la cavità, sentendosi anima incarnata, e quindi traguardando la vita di tutti i giorni e le faccende umane attraverso da quel punto di vista. Bene. Proprio perché ha appreso il discepolo che tutte le forme sono composte di sostanza intelligente e che tutta la sostanza intelligente costituisce le vite deviche, che nella loro somma complessiva sono l'aspetto materia della Sacra Trinità, egli canalizza in tali deva la sua coscienza di amore, quando li contatta attraverso la forma. E quindi ogni forma con cui egli viene a contatto ed ogni atto cui egli è impegnato riceve il suo consapevole amore e l'apprezzamento come parte della vita una. È chiaro, no? Così egli inizia la sua giornata con una cerimonia che continua lungo tutte le 24 ore. E quindi qualsiasi atto diventa un atto sacro, diventa quella cerimonia. Il lavare, il fare le faccende di casa, il lavoro, le sue relazioni con le altre persone, tutto diventa questa grande cerimonia della vita. Ora vediamo, per il discepolo che è stato accettato e che ha accettato quindi di servire il piano, lo ha accettato come nota e condizione della sua vita, cioè come scopo della sua vita, ebbene il discepolo accettato ed iniziato aggiunge a questa la semplice cerimonia di allineare i deva di apparenza manifesti entro l'immediato ambiente e la sua sfera di influenza con il loro corrispondente superiore, cioè allinea quei deva, i deva manifesti, con il loro corrispondente superiore, cioè con il piano divino. Questo è ciò che noi chiamiamo fare il divino adeguamento. Riconoscere in ogni forma imperfetta quel piano divino che è perfetto, quel piano di amore che si manifesta attraverso la verità, la bontà e la bellezza. Ed allora, ogni volta che il discepolo accettato, e questo è il percorso per divenire un discepolo accettato, cioè accettare il servizio al piano, il servizio come scopo della propria vita, ecco che il divino adeguamento viene fatto momento dopo momento, scoprendo in quella forma apparentemente imperfetta quale archetipo del piano divino, quale energia del Cristo, del corpo del Cristo, di quel sé laum, può essere precipitata e risvegliata, riscoperta, riconosciuta all'interno di quella forma, perché quella forma possa, agli occhi del discepolo, tornare ad essere coerente ed esprimente, manifestante il piano divino per l'umanità. Questo è il lavoro quotidiano del discepolo. Egli fa questo mediante un canale creato tra Selah Aum attraverso il suo corpo di luce eterico e Selah, e poi di nuovo da Selah a Selah Aum mediante il corpo di luce eterico del Logos planetario, quando esso emana attraverso i tre mondi dello sforzo umano nel corpo dell'umanità. Quindi vediamo la discesa e la risalita, il contatto, la forma che diventa coerente e la sua risposta perché l'anima possa farne esperienza e lo spirito sentirsi manifestato, quel proposito del Cristo e del Logos planetario. Il canale discende dalla sua sommità a livello del Cristo fino al punto a metà strada nella cavità della testa. Da lì ai deva di apparenza in manifestazione entro la rete eterica dell'umanità mediante il centro Ajna, e poi torna ad ascendere con un angolo su attraverso i tre mondi dello sforzo umano, quindi dal fisico, eterico, astrale, mentale, al di fuori dello strumento del discepolo fino al suo alto punto di origine, cioè la via di ritorno, quindi su e giù, giù e su, giù e su. Questo è quello che facciamo durante la meditazione di ricezione al mattino e di precipitazione alla sera dopo il tramonto. Noi, entro la cavità come anima incarnata, siamo il trait d'union. Siamo quel punto in cui Selah-Um si incontra con Selah. E lì viene precipitata la forma coerente, coerente al piano divino. Alla sera, e quindi quella forma precipitata, la risposta della, come dire, impressione entro la forma solida, entro la forma densa, quella risposta risale poi, risale attraverso l'anima fino alla monade, da giù, da sopra a sotto e da sotto a sopra, andata e ritorno. Alla discesa viene messo l'om in chiave di là per parecchie volte, ogni volta con un'ottava più bassa della precedente, perché si aiuta con questo om il Selah-Um a scendere, con il suono che diventa udibile soltanto nel punto a mezza strada nella cavità, quando arriva appunto entro la cavità, cioè entro la persona, e continuando in modo udibile fino a che la discesa è stata completata, perché lì c'è la discesa entro la forma. Perché questo sia efficace, la coscienza deve essere consapevole di ciò che sta facendo e del perché, altrimenti è solo un fatto formale e si ferma alla superficie. Alla ascesa viene messo l'om in chiave di sol, quindi nella risposta di ritorno, e la chiave è di sol, quella nota che fa risalire da Selah verso Selah-Um, e viene pronunciata per parecchie volte, e ogni volta con un'ottava più alta della precedente, con il suono che diventa non udibile sulla quarta nota, quindi dal quarto sottopiano, e del eterico, e continuando così fino a che sia raggiunto l'alto punto di origine, fino su verso il logos planetario, cioè il piano logoico. E così si ripercorrono tutti, prima in discesa e poi in risalita, le 49, i 49 sottopiani, le 49 frequenze vibratorie di tutto il piano fisico cosmico. E così si porta quel proposito in manifestazione. La cerimonia sarà più efficace se durante l'ascesa il discepolo realizzerà che la kundalini umana, non la sua, ma quella dell'umanità, viene allineata con la volontà di Dio, come è focalizzata dal Cristo, e man mano quella kundalini risorge. Naturalmente, non la sua, ma anche la sua, perché quando si focalizza sulla kundalini dell'umanità, anche la sua kundalini individuale, che è una parte della kundalini dell'umanità, risorge, risale. Bene, qualche parola ancora. Vorrei sottolineare a questo punto che la nota di Selah è in chiave di Fa, e questo ce l'aveva detto. La nota di Selah-Um non può essere svelata in questo momento. La nota che allinea Selah-Um con Selah, pronta per l'invocazione, è in chiave di là. E questo abbiamo visto che è la nota nella fase discendente. La nota che allinea Selah con Selah-Um ed evoca Kundalini, cioè attira Kundalini verso l'alto, verso Sela Om, è in chiave di Sol. Quindi questa è la nota dell'Om in chiave ascendente. Ogni nota è settuplice in natura, poiché influenza la sostanza di ognuna delle sette sfere di materia vibrante entro il corpo fisico logoico cosmico, vedete, cioè i sette piani o sottopiani del piano fisico cosmico, quelli che per noi sono i sette piani, dal logoico al fisico. Tutto ciò entro il piano fisico cosmico. Ebbene, quindi, quella nota è settuplice e viene riverberata per ogni sottopiano, per ognuno dei sette sottopiani dei sette piani. Bene. Qualche parola di avvertimento prima di concludere la lezione. Non lasciate che l'importanza di questa comunicazione sopraffaccia la vostra coscienza, cioè non lasciatela sopraffare dall'aspetto formale. Siete entrati nel grande ciclo della rivelazione man mano che il settimo raggio viene in incarnazione e attiva nel mondo delle faccende umane. Cioè avviene in un'incarnazione attiva nel mondo delle faccende umane. Accettate la sua atmosfera con tranquillità e andate avanti nella vera luce. Quindi non prestate troppa attenzione all'aspetto formale, ma cercate di comprendere, di comprenderne a fondo il significato. Ebbene, finisce qui questa interessantissima e punto focale di tutto il corso, questa lezione 35esima. Nella prossima lezione tratteremo l'anima come valuta, il suo strumento, e il paradosso della causalità, quindi procederemo nell'approfondimento di questo significato della cerimonia della vita. Ed allora, come sempre, con un grande abbraccio nella luce, vi do appuntamento alla prossima lezione.